in Emilia non si è subito il terremoto. Purtroppo ci è capitato, ma la reazione è stata quella di affrontarlo, di accettare questa fortissima discontinuità, definendo in ogni momento in cui è stato possibile la certezza di uno sguardo verso il futuro.
Emilia più di prima è un podcast prodotto da Regione Emilia-Romagna che ripercorre 10 anni di ricostruzione dopo il sisma del 2012. Una storia corale affidata alle parole di esperti, testimoni, protagonisti per raccontare cosa significa risollevarsi insieme.
Perché mentre un'alluvione del fiume, altri tipi di emergenze nella bassa erano state, diciamo, oggetto di interventi dal punto di vista delle esercitazioni di protezione civile, di quello che era la costruzione degli assetti urbanistici e quant'altro, un terremoto era dalla fine del 1500, col terremoto di Ferrara, che un evento così importante non si affrontava. Cose più leggere anche negli anni 90, a Parma, a Reggio Emilia, però questo è stato un evento oggettivamente diverso.
Ci sono più elementi che distinguono questo sisma da altre calamità che hanno colpito il paese. Tra questi anche il contesto legislativo. Quando il governo dichiara lo stato di emergenza per l'Emilia, sono trascorsi appena 6 giorni dall'entrata in vigore del decreto che riordina la protezione civile e ne limita il ruolo alle attività di soccorso nei primi 30 giorni. Coperte e panini, così si dice in gergo, ma poi cosa accadrà? Malgrado il paese abbia maturato nel tempo numerose esperienze nella gestione di grandi terremoti, non c'è ancora un quadro normativo di riferimento, né tantomeno una strategia nazionale. A raccontarcelo è Enrico Cocchi, direttore dell'Agenzia regionale per la ricostruzione, Sisma 2012.
Già nella mattina del 20 e 21, cioè subito dopo l'evento, le prime colonne mobili erano già, diciamo, operative, si insediavano, avevano già i luoghi di raccolta e di destinazione. La preoccupazione era però cosa sarebbe successo dopo, chi sarebbe intervenuto sulle ricostruzioni definitive, ma soprattutto su quelle di prima emergenza. E quindi la volontà e la scelta da parte dell'amministrazione, e quando dico amministrazione intendo tutta l'amministrazione pubblica, a partire da quella locale, i comuni, la regione e quella statale, e quindi a vedere come interpretare un evento di quell'importanza alla luce anche di un vuoto normativo. Un evento che ha riguardato un'area ad alta importanza dal punto dello sviluppo economico e quindi con un presidio territoriale di fabbriche e di altre forme di produzione estremamente importanti, e quindi la necessità di dare garanzia a quelle comunità di poter avere a tutto tondo non solo continuità nei servizi essenziali, e quindi, come dico, la costruzione dei campi, il ricovero, ma anche di quelli che erano tutti i servizi alle imprese e alla continuità di un intero sistema territoriale. Per fare questo, quindi, si è cercato di mettere in campo delle soluzioni, non dico innovative, ma adeguate a quel particolare contesto. No, le New Town, ad esempio, non ci potevamo permettere soluzioni dove parte dei residenti venivano o allontanati dalla loro, diciamo, residenza abituale o addirittura sfollati sulla costa o in luoghi lontani a decine di chilometri, quanto la necessità che, con tutte le difficoltà del caso, l'intero sistema potesse continuare. La grandissima preoccupazione era sulla qualità e la sicurezza della vita, ovviamente, di tutti quelli che erano i cittadini, i lavoratori, ma anche quello della sicurezza e della continuità delle imprese, perché non puoi stare lontano dal mercato anche solo 3 mesi o 6 mesi, verrai rimpiazzato da qualcun altro. Dimentichiamo che l'Italia era in una seconda crisi e dal punto di vista economico eravamo in un contesto estremamente fragile, estremamente preoccupante. All'epoca quel territorio complessivamente contribuiva al PIL nazionale per circa il 2% del PIL complessivo. E purtroppo il numero di vittime più importante è stato con la seconda scossa ed è stato all'interno dei luoghi di lavoro, all'interno di quei luoghi di lavoro che venivano presidiati a tutto tondo, tanto dalle maestranze quanto dalle proprietà, per rimetterli, per garantire una loro continuità nel modo, nel tempo più breve possibile, come la risorsa principale dell'intero sistema. Con la seconda scossa sono cambiati anche tutti i paradigmi, perché quegli interventi che erano, diciamo, già pericolanti dopo la prima hanno avuto crolli definitivi, e perché dal punto di vista della dimensione geografica si è ampliato ulteriormente l'ambito interessato dall'evento sismico, e quindi anche la quantità in termini di persone da assistere, di imprese da aiutare, di funzioni pubbliche da garantire è aumentato in modo esponenziale.
Il 7 giugno 2012 il governo vara il decreto 74, che proroga lo stato di emergenza e nomina commissari delegati per la ricostruzione i presidenti delle tre regioni colpite, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Vasco Errani, in qualità di commissario, sceglie di creare una struttura tecnica composta da donne e uomini accomunati dall'esperienza maturata sul campo in altri eventi sismici.
Il vuoto legislativo è stato anche lo stimolo a reinventare e ad adattare, non avendo la rigidità di un obbligo, quelli che erano dei comportamenti, e soprattutto un modello completamente nuovo che per me è stato estremamente stimolante anche dal punto di vista dei rapporti umani, perché era un rapporto costruito su una sussidiarietà reale, e cioè su un mondo che aveva un fulcro amministrativo sulla regione, dove la regione era contemporaneamente elemento di riferimento per tutto il sistema territoriale, in quanto il commissario, presidente di regione ma commissario di governo, aveva la facoltà, e ce l'ha tuttora, di coordinare tanto le proprie strutture, quelle della regione, tanto il sistema delle comunità dei sindaci, delle province, del territorio, ma anche tutte le strutture periferiche dello Stato, le sovrintendenze, gli uffici periferici del governo come l'Agenzia del Demanio, il Provveditorato alle Opere Pubbliche, e quindi la possibilità di coordinare fra di loro sotto un'unica regia tutte quelle che erano le risorse disponibili, e al tempo stesso una sussidiarietà verticale verso lo Stato, i vari ministeri, e verso Bruxelles per quelle che erano tutta una serie di attività, perché lo ricordavo prima, questo era un terremoto che colpiva per la prima volta un'area estremamente densa di imprese. A noi spesso ci sentiamo costantemente dire ci vorrebbe un commissario, quasi come che ci fosse la possibilità che soltanto se c'è uno solo che decide automaticamente si può delegare a tutto e si risolve tutto. L'esperienza che abbiamo vissuto noi è quella invece di estrarre da tutti il massimo di quello che potevano dare, compatibilmente a quelle che erano le loro naturali vocazioni, o dal punto di vista amministrativo, pensavo ai sindaci, o dal punto di vista di quello che era l'agenzia o la struttura che rappresentavano. E quindi la possibilità di mettere in valore tutto questo.
Concertazione è la parola guida. Il primo atto del commissario è la costituzione di un comitato composto dai sindaci dei comuni del cratere e dai quattro presidenti di provincia. Una sorta di Parlamento della ricostruzione che si riunisce almeno una volta alla settimana per programmare le attività e condividere indirizzi e scelte. Il comitato diventa subito il cuore del modello di governance emiliano. Le questioni di rilievo confluiscono tutte qui, da dove escono in forma di decisioni. A distanza di 10 anni questo organo, oggi presieduto da Stefano Bonaccini, è ancora attivo.
Quindi la prima scelta è stata quella di salvaguardare le comunità dove erano. Era indispensabile che ci fossero nello stesso luogo la totalità dei servizi, a partire da quello della scuola, in una logica di proiezione anche futura ma di stabilità delle famiglie, e dal punto di vista dei servizi pubblici nel loro insieme. Nelle primi mesi non solo vennero realizzate ex novo 60 scuole e riattate o con interventi leggeri o con interventi pesanti per consentirne l'utilizzo complessivamente fra nuove e ristrutturate, sono stati 541 gli interventi. È evidente che tantissimi erano fortunatamente calcinacci, erano cose leggere, ma garantisco che partire ex novo e fare interventi pesanti complessivamente per un centinaio di plessi scolastici non è uno scherzo. La prima scossa in Italia centrale, quella purtroppo nota come Amatrice, interessava un'area dove la popolazione complessiva era di 45.000 abitanti, noi erano 45.000 ragazzi che non avevano una scuola agibile il primo di giugno. E anche lì i sindaci presero delle decisioni che all'apparenza potrebbero sembrare ardite. Decisero che bisognava partire dalle scuole, ma decisero anche che, non avendo luoghi di comunità, le scuole dovevano essere utilizzate solo per la funzione didattica la mattina, che fossero il luogo di comunità sempre per i ragazzi il pomeriggio, e noi facevamo le assemblee alla sera con i cittadini per definire i percorsi della ricostruzione, da dove si ricominciava e da come si andava a intervenire. Io non avrei mai immaginato quello che abbiamo affrontato. Si pensa sempre a un terremoto come semplicemente al ristoro di un danno. In realtà è un processo infinito per quello che affronta la vita del singolo, le varie situazioni, la necessità di dare risposte. Avevamo problemi su tutta la filiera dei servizi, gli ospedali, spostare dializzati, garantire, la dimensione non è percepita se non è vissuta, perché ha una quantità di sfaccettature, di esigenze a cui dare risposta, e lo sforzo è stato quello di dare risposta, non di rinviarle, di dare risposta. C'era il tema economico. Il governo era in una situazione, quando siamo arrivati a definire alcuni passaggi amministrativi, lo spread era oltre 500 punti, e quindi lo Stato nel suo complesso si è dotato anche di nuovi strumenti. È stato perfezionato in maniera particolare, ad esempio, il tema del cosiddetto credito d'imposta, quindi la possibilità di poter, diciamo, utilizzare un futuro sgravio fiscale per poter ricostruire, ma con una modalità completamente nuova. Il meccanismo, che all'epoca probabilmente ricordiamo, che era quello del 36%, di poter fare un investimento, non poteva essere utilizzato, non si voleva utilizzare, perché evidentemente avrebbe potuto ricostruire per primo solo chi aveva un reddito e la possibilità di una detrazione, e quindi gli incapienti, come esempio classico, non avrebbero potuto avere accesso diretto a un percorso di ricostruzione.
Il credito d'imposta era già stato utilizzato nel terremoto dell'Aquila, ma solo a beneficio di chi aveva redditi da detrarre. In Emilia nel 2012 viene introdotto in forma universale con l'obiettivo di creare rapidamente le condizioni per favorire da subito la ricostruzione. Con il nuovo meccanismo il cittadino o l'impresa può accedere a contributi a fondo perduto pari al 100% del valore del danno, ma con l'aggiunta delle risorse necessarie per l'adeguamento antisismico ed energetico. Non si tratta solo di riparare, ma anche di riqualificare e rendere più sicuri gli edifici.
Ma l'attuale meccanismo del 110%, dal punto di vista concettuale e della sua struttura finanziaria, è stato elaborato per il sisma in Emilia. In questo modo venne diluito un costo per la ricostruzione privata, quindi delle residenze e delle imprese, di 6 miliardi su 25 anni, e non in un unico investimento con un carico finanziario dello Stato contemporaneo in quel momento. E quindi un elemento, quindi in questo caso, di innovazione procedimentale. Comunque il pubblico ha garantito su tutto due elementi fondamentali, e non poteva essere diversamente, e cioè la sicurezza, garantendo l'incremento di tutte quelle che erano le dotazioni e gli interventi dal punto di vista sismico, ma anche garantendo su tutte le ricostruzioni quelli che erano i requisiti energetici, diciamo già migliorati, già studiati in una logica di sostenibilità tanto ambientale che economica della gestione dei beni. È evidente che la qualità edilizia è il primo elemento per quanto riguarda la sicurezza puntuale, la solidità del singolo edificio. Ma quando la dimensione di un evento come questo riguarda un intero territorio, anche la dimensione territoriale, l'urbanistica, la programmazione hanno un loro valore. Noi, tranne che in un caso, erano già previsti dai vari piani regolatori dove insediare l'eventuale campo provvisorio, dove insediare l'eventuale intervento. Molti degli interventi che sono stati fatti sono stati collegati immediatamente nella loro sede definitiva. Non è stata fatta una fase intermedia. Solitamente il meccanismo di questi, purtroppo, di queste catastrofi passa per una prima emergenza di assistenza alle persone, una fase di analisi del danno e di costruzione del percorso, e di solito dopo 15-18 mesi inizia l'effettiva ricostruzione, ad esaurimento del censimento di danno. Noi non ci potevamo permettere quei tempi e quindi si iniziò subito. La preoccupazione che c'era della politica era, purtroppo a queste dimensioni il percorso si misura comunque in anni, di non trovarsi alla fine con lo stesso identico sistema di prima, un po' più sicuro perché c'è un po' più di cemento, un po' più di ferro, ma che nel frattempo era diventato vecchio rispetto all'evoluzione di quello che erano le possibilità, le tecnologie, i requisiti, diciamo, di un sistema più moderno e più operativo per tutte quelle che ne valgono le esigenze, tanto familiari che produttivi. Quindi uno sforzo di guardare avanti che è tuttora in corso.
Emilia più di prima è un podcast prodotto da Regione Emilia-Romagna, la direzione artistica di Mimmo Nocelli, progetto editoriale di Omina Comunicazione, la post-produzione e il sound design sono di Phonoprint.